Buongiorno Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, buongiorno Davide. Allora partiamo dalle immagini che tutti abbiamo visto ieri, le immagini della Scala di Milano, veramente una standing ovation per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quasi 6 minuti di applausi per lui, il pubblico in piedi grida bis, la fotonotizia di quasi tutti, insomma di molti giornali, ad esempio sto leggendo la prima di Repubblica, la prima del Macbeth, ve l'abbiamo raccontata anche qui nei giornali orari su RTL 102.5, poi c'è la stampa che fa una doppia fotonotizia, c'è da un lato il Presidente Mattarella, la Scala chiede il bis e a destra l'intervista al premio Nobel italiano Parisi e un virgolettato molto sintetico ma essenziale: ci salva la scienza. A te Davide.
Ma diciamo è un bis chiesto leggermente fuori tempo, la prima volta che diciamo a teatro si chiede il bis prima che si apra il sipario. Diciamo no, ma erano girati dall'altra parte, erano girati verso il Presidente della Repubblica. Sì, in questo caso stavano chiedendo il bis prima che cali il sipario, anzi l'avevano chiesto in via cautelare, via preventiva. Allora io credo che nella standing ovation, nell'applauso in piedi, 6 minuti, l'apprezzamento del Presidente della Repubblica, c'è certamente e innegabilmente la stima nei confronti della persona Sergio Mattarella. Ma c'è anche una certa diffidenza verso la dabbenaggine di forze politiche che si stanno preparando nella maniera più scombinata possibile per arrivare all'appuntamento che ormai è a un mese sull'elezione del successore. E da qui, insomma, se non sai chi verrà a cantare dopo e non hai alcuna idea su qual è la voce o se solo è stonato, dici rimani tu per favore. E credo che sia quello che è successo ieri alla Scala.
Andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche qui la fotonotizia, ovazione per Mattarella, bis alla Scala successo del Macbeth, di spalla così lo sciopero divide i sindacati, agita la politica, ce ne occuperemo tra poco, in apertura però ora Zaki può tornare in libertà, svolto in Egitto, ma le accuse restano, il processo va avanti.
Beh, ma mi sembra questa cosa liberato ma non assolto, mi sembra di un'ingenuità francamente eccessiva, nel senso che giustamente è stata condotta un'azione diplomatica molto sottotraccia e molto silente, perché se no semplicemente sarebbe le cose andate male. Oggi sul Messaggero c'è un'intervista interessante di Mohamed Abezen, che è un amico di Patrick, che dice Patrick in realtà è stato fortunato, perché in 60.000 sono messi come lui in questo momento in Egitto. Quindi c'è un'attenzione, è stato scarcerato, quindi quell'azione diplomatica ha avuto un successo. Adesso parliamo, considerato che non è che poi siamo in un sistema di diritto perfetto in Egitto, ha scontato 22 mesi in via preventiva? Mettete nel conto la possibilità di un processo che si concluda con una condanna a 22 mesi, o proprio se non la vogliamo, se non la vogliono fare così, facciamo 24 e 2 condonati, che certo dal punto di vista del trionfo del diritto non è che poi sia il massimo, dal punto di vista della sostanza potrebbe essere un punto di caduta ragionevole. È successo la stessa cosa in altri casi, lo ricorda molto bene oggi Stefanini su un pezzo sulla ragione, cioè, ci sono dei precedenti, come dire.
Sì. Rimaniamo sulla stampa perché ci sono poi altri titoli, alcuni già citati, poi c'è trovato l'accordo lo smart working anche dopo il Covid, tema magari poi da approfondire, ma l'apertura rimane Landini, Draghi condizionato dai partiti, parla il segretario della CGIL, premier incoerente, ma il dialogo può riprendere, nel frattempo confermato lo sciopero, stiamo parlando del 16 dicembre.
Sì, l'impressione è che quando uno poi commette un errore, con tutto il rispetto, finisce col cercare di giustificarlo e la cosa diventa a tratti anche infantile, perché francamente ci sono dichiarazioni oggi di Landini che non sono comprensibili, liberissimo, ci mancherebbe altro. Però intanto questo tentativo di dire noi facciamo lo sciopero generale contro il governo perché siamo più filodraghi di chi sostiene il governo è carina come idea, però insomma è un gioco di società. Ma poi quando aggiungi le quattro aliquote non vanno bene perché premiano chi guadagna di più e penalizzano gli altri, ma questo è falso in via di fatto, perché la prima aliquota rimane invariata fino a 15.000 euro, ma fino a 15.000 euro gli italiani che dichiarano fino a 15.000 euro non pagano, hanno un versamento medio l'anno che è intorno ai 300 euro con le detrazioni, e quello che ricevono indietro non è 10, forse 100 volte di più, quindi lì non paghi. Le due aliquote successive, quelle quindi da 15 a 28.000 e da 28.000 a 55.000 nell'attuale ripartizione nella nuova sarebbe da 15.000 a 28.000, da 28.000 a 50.000, c'è una diminuzione di 5 punti e quindi pagano di meno. Cioè non è che uno ci può far finta di non saperlo, è ovvio. Per quelli che guadagnano più di 50.000 euro c'è un aggravio, perché attualmente c'è un'aliquota che va da 55 a 75.000 euro ed è al 41%. Nella riforma invece, a partire da 50.000 vai direttamente all'ultima, che è 43%. Adesso no, magari uno sta in macchina, si è perso coi numeri, ma insomma la sostanza qual è? Non è vero che chi ha di più ottiene maggiori agevolazioni. Semmai, e tutto questo è una chiacchiera veramente sul sesso degli angeli, anzi sul sesso degli angeli evasori, perché per la semplice motivo che sopra i 75, 100.000 poi alla fine gli italiani sono pochissimi. E cosa crede che siano, Landini? Tutti imprenditori? Guardate che la grande parte di quelli che dichiarano più di 300.000 euro sono lavoratori dipendenti, manager, magari attualmente in posizioni di... o pensionati. Quindi dire io voglio più giustizia per dipendenti e pensionati significa non avere mai visto come è composta l'IRPEF in Italia.
Continuiamo a parlare di lavoro, ma di smart working, così l'abbiamo chiamato in questi due anni abbondanti. In realtà il Messaggero ci ricorda, sarebbe più corretto chiamarlo lavoro agile. Ecco le linee guida, accordo con le parti sociali su orari, retribuzioni, obblighi e diritto alla disconnessione. A te, Davide.
Non mica molto d'accordo sul fatto che sarebbe più corretto chiamarlo lavoro agile, perché può essere pesante assai, voglio dire, cioè può essere anche non agile. A me sembrerebbe che la definizione è lavoro da remoto, cioè fai un lavoro di cui, diciamo, interagisce qui, ma tu sei da un'altra parte. E questo è consentito da cosa? Dalle tecnologie. Una volta questo era semplicemente impossibile, anche il contabile stava dentro il gabbiotto, cioè passavano fuori i camion e diceva quanto pesa, quanto è entrato, quanto è uscito. Se non stava nel gabbiotto non ce lo poteva stare. Adesso può tranquillamente stare alle Bahamas e segue ugualmente, diciamo, l'andamento, nel caso sia un contabile.
Però è una forma di agilità, Davide, stare alle Bahamas, sarai d'accordo.
Ma può essere anche molto faticoso, perché devi stare dietro a quelli che vogliono divertirsi con te e contemporaneamente
hai degli impegni,
tutte le distrazioni.
Però puoi metterti la crema solare, va bene.
Esatto, puoi mettere la crema solare e stare all'ombra ugualmente a lavorare. No, ma adesso, a parte gli scherzi, questo protocollo firmato bene, è un fatto positivo tra i sindacati e le organizzazioni datoriali. Relativo a che cosa? Alla forma di pagamento, cioè naturalmente non c'è differenza salariale per il salario netto. È chiaro che, per esempio, che so, al contributo trasporti, dove comunque nei contratti dove è previsto non ce n'è bisogno, il computer, il terminale più correttamente viene fornito dal datore di lavoro, ma puoi anche utilizzare il tuo. In molti casi è un'agevolazione, una facilitazione usare il proprio per non dover tenere due sempre appresso per fare diverse cose. Non c'è lo straordinario, correttamente, perché sennò a quel punto, scusi, il controllo di che cos'è, quanto è acceso il computer, quanto si muove il mouse, e invece ovviamente tutta la parte previdenziale è contrattata allo stesso modo. Il punto, quindi, tutto questo mi sembra molto opportuno e ben fatto. Il punto qual è? Che questo cambia in qualche modo veramente la struttura sociale, financo la struttura familiare, cioè perché potresti non uscire. Poi non è detto che sia sempre lavoro da remoto, puoi fare un periodo per lavoro da remoto, un altro periodo puoi andare invece nel luogo di lavoro o essere spedito altrove. Quindi cambia in qualche modo il tessuto sociale, e questo creerà delle conseguenze negli anni, che, diciamo, normalmente i cambiamenti portano conseguenze positive, ma naturalmente qualche difficoltà di adattamento.
Si parla di denari, pensioni più alte per 23 milioni di italiani. L'assegno minimo sale a 524 euro al mese. Dal 1 gennaio aumento dell'1,7% legato all'inflazione. I consumatori non basta a compensare il caro vita. Davide.
Appunto, cioè, è vero, l'inflazione è più alta. Questa cosa l'avevamo già visto forse un paio di giorni fa, c'era il titolo sul Libero in prima pagina: miracolo, aumentano le pensioni. Questa è un'illusione monetaria. Poi, per carità, gli adeguamenti, primo, arrivano sempre in ritardo, ma è normale, è giusto che sia così, cioè prima avanza l'inflazione e poi adegua. E può essere anche prudente e saggio, diciamo così, non adeguare al 100% dell'inflazione, proprio per non creare un meccanismo che poi genera altra inflazione. Quindi posso adeguarla un po' sotto quello che significa che per un poco il potere d'acquisto si erode, perché a me che prendo i soldi mi interessa mica quanto è alta la mazzetta, mi interessa sapere quanta roba ci compro. Se ho un metro e mezzo di mazzetta, poi c'era la famosa cosa dell'inflazione della Repubblica di Weimar, che si usciva col carrello per portare i soldi e si metteva la spesa nel portafoglio, perché per l'inflazione però lì era assolutamente patologica. Quindi, per carità, è normale, però magari l'informazione un po' più precisina, perché dire aumentano le pensioni non è che sia proprio il massimo.
Allora Davide, c'è una vicenda che fa discutere, quella di un magistrato, Catello Maresca, la troviamo a pagina 39 del Corriere della Sera. Toga è consigliere comunale, il doppio ruolo di Maresca che ha fatto litigare il Consiglio Superiore di Magistratura. Torna in servizio a Campobasso, tiene il seggio a Napoli. Richiamo anche in prima sul Fatto Quotidiano, Maresca tornerà giudice ma potrà restare in politica. A te.
Ci sono delle cose che non consentono questo. L'operaio, l'avvocato, il medico chirurgo mi opera comunque, diciamo, anche se abbiamo litigato il giorno prima, gli ho detto che quello che pensava in politica, se facendo in politica, era tutta una schifezza. Comunque, diciamo così, si suppone che sia una persona intelligente e quindi, diciamo, serenamente può tranquillamente operarmi se ce n'è bisogno. Il magistrato non lo può fare. Io non posso essere né inquisito né giudicato da uno che fino a un attimo prima ho criticato pubblicamente per quello che stava facendo in politica, come era assolutamente legittimo. Legittimo che lui lo faccia, legittimo che io lo critichi. Ma guardate, vale anche per l'opposto. L'ho applaudito, anzi era il suo grande lettore, quello che l'ha sostenuto. E vi pare che sia quello che mi può inquisire oppure mi può giudicare? Quindi il fatto che in questo caso Catello Maresca, ma vale per tanti altri, vale per tutti, possa fare politica e poi tornare in magistratura è una schifezza che dimostra che nulla rende più ciechi e insensibili dell'arroganza corporativa del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma che deve succedere perché si rendano conto che così perdono qualsiasi dignità e qualsiasi credibilità davanti ai chiedi? Che deve succedere, a parte buttare fuori il capo della NM, l'ex capo della NM, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, dicendo che ha truccato le nomine che hanno approvato all'unanimità? Ma che deve succedere?
Cambiamo argomento, Davide, abbiamo ancora un minuto e mezzo per affrontare un tema che sta facendo molto discutere. Sono sulla prima pagina di Libero: l'Europa cambia sesso perfino alla Madonna, Maria trans con Gesù in braccio. Si parla di un influencer tedesco che collabora con l'Unione Europea, che ha pubblicato delle foto blasfeme. Poi anche sulla prima del giornale: il vilipendio della Madonna transessuale, polemica sull'ambasciatore LGBT fotografato nei panni della Madonna.
Sì, potrebbe bastare la faccia di Davide che stavo guardando con attenzione mentre leggevi. Prego Davide.
C'è un limite a quasi tutto, voglio dire, ma di che stiamo parlando? Allora, il tedesco si chiama Riccardo Simonetti, a voi che vi suggerisce questo?
Un po' di italianità.
Cioè, sì. No, è italiano che si è trasferito in Germania. L'ambasciatore presso la comunità LGTB e via seguendo, diciamo, plus, minus, e uno dice, ma sul serio c'è l'ambasciatore presso la comunità LGTB? Ma ambasciatore di che? E infatti non esiste quell'incarico, è tutta una certo, lui si è nominato ambasciatore, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei tanti che riceve il bollettino dell'Unione Europea, sono iscritto anch'io a ricevere il bollettino, e ci fa dei post. In questo caso gli è venuto il post con la Madonna e Gesù, cioè maschile, trans, una cosa di un cattivo gusto rarissimo, di un cattivo gusto rarissimo, che va liquidata per quella che è, cioè una cosa di un cattivo gusto rarissimo, punto. Non è né l'Europa né null'altro. Poi c'è la cosa del Natale, hanno fatto una bischerata in un ufficio della commissione sugli auguri di Natale e se lo sono anche rimangiato. Cioè bisogna anche evitare di essere, diciamo così, monomaniaci dal non accorgere. La realtà è un fastidio per la tesi che voglio sostenere, e questo non è molto bello.
Sì, allora siamo ai saluti, alle 7.32 ci ritroviamo domani mattina, buona festa dell'Immacolata anche a Davide, ciao, a domani.
A domani, intanto buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Lo facciamo anche oggi. Oggi ospitiamo Vibram, che è un'azienda leader mondiale nella produzione di suole in gomma ad alta tecnologia. Ed è con noi la direttrice delle risorse umane global di Vibram, Sara Bardelli. Buongiorno Sara, benvenuta. Grazie per essere con noi in questo giorno di festa.
Grazie a RTL ed anche a Confindustria per l'ospitalità di oggi.
Allora, cominciamo subito a raccontare la vostra azienda. Di cosa vi occupate esattamente?
Fibram è un'azienda italiana con oltre 80 anni di storia, produce principalmente ingredient, quindi suole ad alte prestazioni per i calzaturifici, quindi abbiamo partner in tutto il mondo che realizzano calzature e hanno necessità di avere delle suole performanti e di qualità a 360 gradi in tutti i segmenti, principalmente quello dell'outdoor, degli sport da montagna, ma anche perché no il militare piuttosto che l'antinfortunistica, la moda e anche la riparazione.
Ecco Bardelli, c'è però una nota curiosa, perché il fondatore ha trovato l'ispirazione durante un'esperienza in montagna, insomma molto complicata.
Sì, come dicevo, la nostra storia ha inizio negli anni 30, anno in cui il fondatore Vitale Bramani era un accademico del club alpino italiano, al ritorno da una tragica ascesa alpina ebbe l'intuizione di utilizzare nelle suole delle calzature la stessa tecnologia che veniva utilizzata per gli pneumatici. Quindi sono nate, diciamo, le prime suole in gomma vulcanizzata ad alta prestazione. In passato venivano realizzate banalmente in pelle e chiodi, in ferro, quindi hanno migliorato notevolmente la performance delle calzature d'alpinismo. E così è nato il nostro carro armato, la prima suola che poi per tanti anni ha portato il nostro ottagono giallo nel mondo e ha reso famoso il nostro brand davvero a livello globale.
Ottima presentazione iniziale dell'azienda, adesso però entriamo nel vivo con le posizioni aperte, sono quelle a cui i nostri ascoltatori tengono di più in assoluto. Sara, quindi aiutaci un po' a farci capire quando, intanto credo siano una quindicina, no? Circa.
Sì,
ecco,
esatto.
Poi di che tipo?
Sono 16 le posizioni che abbiamo aperte e effettivamente cerchiamo un customer service, un industrial controller, dei designer di calzature giovani che possano crescere in azienda, chimici con background legato al mondo dei polimeri e della gomma in particolare, un R&D manager, degli ingegneri meccanici di processo, HR per la talent acquisition e l'employer branding, un event planner, shop assistant e anche per il nostro sito di produzione di Albizzate in provincia di Varese cerchiamo attualmente 5 addetti alla produzione disponibili a lavorare su turni.
Ecco, ha citato appunto la sede di Albizzate, però avete anche altre sedi.
Sì, esattamente. L'azienda, come dicevo, è italiana, la sede principale è ad Albizzate in provincia di Varese, dove occupiamo all'incirca 300 dipendenti. Abbiamo poi altre sedi operative a Milano e a Montebelluna in Veneto e poi anche nel mondo, negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone e in Brasile.
Ecco, ci piace sottolineare che Vibram ha all'attivo anche delle collaborazioni con gli ITS e l'università, che è un po' il filo conduttore che abbiamo scelto per questa stagione del Post in Fabbrica. Com'è questo rapporto?
Diciamo che negli ultimi anni il rapporto si è intensificato molto, perché ci siamo resi conto da una parte che fortunatamente il turnover da noi in azienda non era molto elevato, quindi ad un certo punto la seniority aziendale è diventata importante e abbiamo avuto necessità di garantire che le competenze tecniche e il know-how rimanessero all'interno dell'azienda anche in contemporanea con i pensionamenti che di lì a poco si sarebbero verificati. Ci siamo anche resi conto che era necessario avere un link sempre più stretto col mondo della scuola, degli istituti superiori piuttosto che con l'università, e quindi abbiamo da qualche anno lanciato un progetto che si chiama Vibram University. Quindi a livello globale teniamo delle lezioni piuttosto che realizziamo dei project work insieme agli studenti, in modo che possano sperimentarsi in gruppo, in team, realizzare e lavorare su casi concreti, apportare idee, sperimentarsi e, come dire, se poi effettivamente c'è il giusto incontro, venire in azienda e continuare a proseguire il loro percorso anche attraverso dei tirocini, degli stage, poi
molto
se fortunati insomma anche altro.
Anche avere eventualmente anche un'assunzione. Sara, chi cercate? Ma questa è un'altra domanda. Chi cercate nel senso che persone volete che lavorino per voi?
Sì, allora sempre di più devo dire che in azienda c'è necessità delle competenze tecniche, però quelle si possono anche acquisire sul campo, sul lavoro. Sicuramente è fondamentale la componente delle soft skills, l'avrete sentito dire mille volte, ma è davvero così. Quindi sempre di più è importante e imprescindibile la conoscenza dell'inglese, sì, e la capacità di lavorare in team, perché i nostri progetti sono sempre interfunzionali, quindi tra più reparti, e internazionali, quindi i team di colleghi sono poi in parte italiani, americani, cinesi,
certo,
un mix di multiculturalità.
E allora ci si candida su www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Ringraziamo Sara Bardelli, direttrice HR Global di Vibra e Vibram, per essere stata con noi. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro. A presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Siamo pronti per parlare di sport, di calcio. Le milanesi ieri in campo in Champions League, non è andata benissimo, ci facciamo raccontare tutto dal nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
Eccoci amici, buongiorno, buongiorno a tutti.
Purtroppo niente impresa del Milan, quindi avendo perso contro il Liverpool, diciamo che fuori dalla Champions, insomma diciamo che l'Europa dei rossoneri finisce qui e fuori anche dall'Europa League. Racconta.
Sì, al Milan serviva una vittoria contro il Liverpool, invece sono stati gli inglesi che hanno vinto a San Siro con il punteggio di 2-1. Ci sono stati 7 minuti in cui il Milan è stato virtualmente qualificato, fra il 29esimo e il 36esimo del primo tempo, fra il gol del vantaggio del Milan con Tomori e il pareggio del Liverpool con Salah. In quel momento i milanisti giustamente ci hanno creduto, poi però sono venuti fuori i valori in campo e comunque bisogna dire che il Liverpool ancora una volta si è dimostrato squadra di un'altra categoria. Quando hanno voluto accelerare per vincere la partita, gli uomini di Klopp lo hanno fatto. Il Milan con generosità ci ha provato, ma aveva da scalare una montagna troppo alta. Bisogna anche rimarcare ancora una volta che, come tante volte è capitato, Ibrahimovic in Champions League non ha inciso tanto quanto i tifosi del Milan si potessero aspettare.
Ecco, ha perso anche l'Inter, che però era già qualificata.
Sì, è una sconfitta che non fa nemmeno troppo male, perché non pregiudica la qualificazione dell'Inter agli ottavi di finale, sia pur da seconda del girone. La partita di ieri è stata affrontata bene all'inizio dalla squadra di Simone Inzaghi. Per mezz'ora l'Inter si è fatta preferire al Real Madrid, ha giocato con personalità spesso nella metà campo avversaria, cercando la qualità, creando occasioni ma non realizzandole. Ecco, ieri l'Inter non ha sfruttato le occasioni che ha creato, ha subito poi il gol di Kroos. A quel punto la squadra di Carlo Ancelotti è andata in crescendo, mentre invece l'Inter è andata via allontanandosi dalla possibilità di essere competitiva in partita. Il momento sliding doors ha visto protagonista all'inizio del secondo tempo Nicolò Barella, che prima ha avuto un'ottima occasione ma non l'ha trasformata e ha fallito dunque il possibile 1-1. Pochi minuti più tardi si è fatto espellere per un fallo di reazione su Militao. A quel punto l'Inter in 10 è andata totalmente in difficoltà, il Real ha preso il controllo della partita ed è arrivato anche il raddoppio di Asensio. Diciamo che qualcosa di buono si è visto nell'Inter nella prima parte della partita. Certo, dobbiamo anche sottolineare che se questo era un esame di maturità per la squadra che sta facendo molto bene nel campionato italiano, dobbiamo dire che a livello internazionale forse manca ancora qualcosina.
Ecco Paolo, non c'è un minuto da perdere perché le partite continuano e noi continueremo a seguirle. Stasera fare i puntati sull'Atalanta, che si gioca davvero tutto in casa contro il Villarreal.
I bergamaschi hanno l'opportunità di qualificarsi per il terzo anno consecutivo per gli ottavi di finale di Champions League ed è sicuramente un traguardo molto importante, una consacrazione ennesima a livello internazionale di una squadra che è cresciuta tanto e che quest'anno è in piena corsa anche per lo scudetto. Questa sera però serve vincere, senza se e senza ma, contro il Villarreal. Sono assolutamente indispensabili 3 punti per andare avanti. Al Villarreal invece va bene anche il pareggio, anche se ieri il tecnico Emery ha annunciato che la sua squadra cercherà di vincere la partita. Nell'Atalanta sarà assente Gosens, naturalmente il gruppo è molto motivato, ci sono motivazioni molto alte, speriamo che il meteo sia clemente, perché sapete oggi sul nord Italia è previsto maltempo, anche neve, potrebbe nevicare nel tardo pomeriggio, nella serata a Bergamo, speriamo che insomma le condizioni meteo non influenzino questa partita.
C'è neve prevista anche in Piemonte e qui ci spostiamo invece sulla Juventus, perché poi il programma di oggi verrà aperto nel tardo pomeriggio proprio con la Juve.
Sì, cominceremo oggi proprio con la Juventus alle 18.45 a Torino contro il Malmo, una partita che non ha certo le palpitazioni di Atalanta-Villarreal, perché la Juventus è già qualificata aritmeticamente per gli ottavi di finale. I bianconeri hanno ancora la possibilità di arrivare primi nel girone, ma non sono padroni del loro destino, perché dovesse vincere la Juventus contro il Malmo e dovesse vincere il Chelsea contro lo Zenit a San Pietroburgo, sarebbero proprio i londinesi a essere in testa al girone in virtù del 4-0 inflitto alla Juventus nella gara giocata a Stamford Bridge. Però la Juve ha il dovere di provarci e chissà mai che magari lo Zenit non faccia una cortesia. Un po' di turnover è stato annunciato da Massimiliano Allegri, giocheranno fra i titolari Perin, Rugani, Alessandro, Rabiot, confermato anche Dybala tra i titolari. Insomma, la Juventus non sta vivendo una stagione semplice, è importante dare un po' di continuità alle buone prestazioni e ai risultati per far tornare un pochino di buon clima intorno all'ambiente bianconero.
Insomma, Paolo, noi ovviamente seguiremo, noi dire gol anche questa sera, tutti sintonizzati. Io faccio sempre così, radio e televisione contemporaneamente. Spengo l'audio dalla televisione così almeno seguo la radiocronaca in diretta. Grazie Paolo, allora.
Grazie, buona giornata.
Ciao Paolo. Siamo pronti per darvi delle dritte su come addobbare le vostre case. Lo facciamo con una super esperta già collegata con noi, Federica Ambrosini da Roma, se non sbaglio, è vero Federica? Buongiorno.
Oggi sono nelle Marche, però okay. Da Roma.
Buongiorno. Volevamo chiederti la situazione neve. Buongiorno. Ma ovviamente lo diamo per scontato che a Roma non si parli proprio del tema.
No, però fa freddo, fa molto freddo.
Fa molto freddo.
C'è un clima natalizio, diciamo, anche in Roma, sì.
Meno male, anche qui ovviamente nello studio di Cologno Monzese di RTL 102.5. Federica, ancora grazie per essere con noi. Cominciamo subito, quali sono le tendenze di quest'anno? Partiamo dall'albero di Natale, dai, che è quello a cui forse oggi ci si dedica di più.
Allora, diciamo che sono anni che non c'è una tendenza vera e propria, perché alla gente comunque piace spaziare tra le idee e anche le proposte che ci sono nei vari negozi di arredamento sono veramente tante e ricche. E quest'anno c'è stato un ritorno un po' al Natale classico e io ne sono molto felice, anche perché negli ultimi anni si è visto lucine colorate, troppo alberi multicolor, insomma si era un po' perso secondo me lo spirito del Natale. E quindi forse la tendenza quest'anno è di ritornare un pochino ai colori rosso, oro, un pochino più classici. E quello che un pochino cambia negli anni è anche l'utilizzo del supporto, quindi dell'albero in sé. Non c'è, c'è anche una ricerca di materiali nuovi, si usano dei rami, si possono usare, ad esempio quest'anno, anche già un pochino l'anno scorso, il pampas, che è questo sorta di piuma.
Aiutaci, ci siamo persi sulla parola.
Il pampas è quello che vedete anche lungo le strade, quella specie di piuma beige grande.
Ah sì,
cioè. Vengono fatti degli alberi proprio
su questi supporti. Ah ok, bello.
Viene creato, si fa una base, viene proprio creato con tutte queste, io le chiamo, ve le chiamo piume per facilitare
la spiegazione.
Per farvi capire, sì, però in realtà è un'erba. Sì. E vengono fatti gli alberi anche in questo modo. E dopodiché vengono fatte installazioni. Ecco, io ad esempio, lavorando per tanti ristoranti, ho fatto pochi alberi perché poi spesso manca lo spazio.
Certo.
E quindi si lavora su sospensioni e cose. Per quello dico, le tendenze sono veramente tante. Uno dovrebbe imparare a cercare di fare qualcosa che sta bene nell'ambiente in cui vive. Quella è la prima cosa, penso sia l'ABC, quindi scegliere dei colori che sono in tema con la casa e a quel punto poi sviluppare anche una tavola per il giorno di Natale con le stesse nuanze.
Allora ti chiedo, toglimi una curiosità, nel momento in cui uno debba decida di addobbare casa, stiamo parlando di case normali, ovviamente non di Versailles, più o meno cosa si riesce a spendere per fare una casa che sia carina, accogliente, insomma con un po' di luminarie gradevoli?
Ok, allora partendo dall'albero, che è, diciamo, forse la spesa più grande.
Più grande, sì.
E ovviamente anche lì ci sono alberi di alta qualità, bassa qualità. Parliamo di una media qualità, per un albero di 2,10 m stiamo sui 400-500 euro per l'albero. Più le palline, dipende, le palline ad esempio veramente c'è un mondo, perché si possono andare a comprare dai negozi dei cinesi, si possono andare a comprare da Maison du Monde, adesso non so se potevo dire questi nomi, ok, comunque.
un po' ovunque, però, insomma, diciamo che si trovano un po' ovunque,
sì,
a vari prezzi.
Dai 50 centesimi ai 10 euro, 15 euro a palla, quindi anche certo. Lì c'è una... Io anche quando dico anche nel mio lavoro i prezzi sono tanti, la fascia di prezzi varia da niente a tantissimo, quindi uno può anche decidere di fare un albero con più luci e meno palle, ad esempio, no? Oppure inventarsi un'alternativa alle sfere di Natale.
Sì, insomma, anche perché poi la spesa la fa una tantum, no? Cioè non è che ogni anno si deve rimettere a cambiare l'albero, a cambiare le
palline.
Esatto. Insomma, la fa una volta e poi per un po' di anni a posto.
Bravo.
Senti,
esatto.
Ma invece se noi facciamo l'albero esterno, no? Lì le lucine, il colore delle lucine calde, fredde, colorate, bianche, cambia? Cioè c'è una regola? La regola.
Allora, io tendenzialmente non amo la luce fredda, non mi sa per niente Natale, quindi consiglio sempre ai miei clienti luci calde o comunque bianco naturale. E l'alternativa all'RGB è molto bella, purché sia un RGB delicata. Per quello dicevo, sono andati negli anni scorsi delle luci a LED che avevano questi colori fluo, erano terribili, cioè non sanno di Natale. però
più di Luna Park
sono... esatto e, però all'esterno si usano delle, ovviamente delle luci che sono adatte all'esterno, quindi che hanno una protezione per l'acqua, ma di qualsiasi colore, anche blu, sono molto belle ad esempio.
Federica
blu argento, molto bello.
Beh, molto bene. Abbiamo dato un po' di indicazioni, insomma, poi sfogo alla creatività, coinvolgete esatto. magari anche i bambini, perché no? Potrebbe essere un'ottima attività da fare insieme, decorare la casa. Federica Ambrosini, grazie per essere stata con noi.
Grazie.
Buon
a
lavoro.
Voi ragazzi, buona giornata.
Buone preparazioni, perché qua la nostra Federica andrà in giro ad addobbare chissà quante case, quanti ristoranti, quanti luoghi.
Quanto parleremo delle decorazioni anche in vista dei pranzi, dei cenoni, il sottopiatti, si usano ancora?
Certo che sì, sì, sono meravigliosi.
Obbligatori nei
no,
cenoni.
Sono solo belli, poi non usarli come oro. Vuoi, io li uso misti, rosso, oro, argento,
trasparenti anche lì.
Preoccupa la diffusione della variante Omicron in Italia, anche se gli esperti comunque iniziano a fornire rassicurazioni circa la sua pericolosità. Intanto ovviamente si parla anche della campagna vaccinale, con il tema sempre più caldo della somministrazione del siero ai bambini. Di tutto questo vogliamo parlare con la nostra prossima ospite. C'è in diretta con noi la giornalista scientifica Barbara Gallavotti. Buongiorno e grazie per essere qui.
Buongiorno, bentrovati.
Grazie speciale anche perché oggi è un festivo, quindi insomma grazie per aver deciso di dedicarci un po' del suo tempo.
Un piacere.
Allora io partirei dalle vaccinazioni ai bambini, che è un tema di cui si parla molto in queste ore. Allora le chiedo come si coniugano le preoccupazioni, forse anche legittime in alcuni casi, dei genitori e molti appelli a cui assistiamo in queste ore. Ad esempio il professor Locatelli l'altro giorno ha detto: se volete fare un regalo ai vostri figli, regalate loro il vaccino.
Beh, allora, dunque, il fatto è che ormai ci sono purtroppo diversi dati che dimostrano come i bambini, anche se hanno obiettivamente per fortuna poche probabilità di ammalarsi seriamente di Covid, comunque ogni tanto questa cosa succede e questo va messo insieme al fatto che i bambini devono riprendere una vita normale, perché non possono continuare a stare in emergenza, a crescere in emergenza. Il virus c'è, quindi inevitabilmente se non si vaccinano, prima o poi verranno contagiati, e se vengono contagiati bisogna mettere in conto un rischio piccolo ma non inesistente. In confronto i vaccini invece non presentano un serio problema di effetti collaterali gravi, c'è questo sospetto delle miocarditi, ma è più grande nella fascia di età dai 16 ai 25 anni, sembra di crescere con l'età, e in più sono miocarditi che generalmente si risolvono in maniera totalmente benigna, contrariamente a quelle che invece derivano dall'infezione da Covid, che possono essere più serie. Quindi facendo il bilancio costi-benefici io credo che non ci sia dubbio. Poi se vi posso dire una cosa, io ho una bimba di 10 anni, sì, e quindi questo è esattamente il calcolo.
È il tema suo, quindi la vaccinerà senz'altro.
Senz'altro.
Assolutamente. Veniamo invece a questa Omicron. Allora, notizie per varie settimane un po' altalenanti. Adesso arrivano i primi dati un pochino più certi anche dal Sudafrica. Sembra contagiosa o più contagiosa della Delta, però tutto sommato porterebbe una sintomatologia lieve. Ci conferma un po' questi dati? Ci sono altre notizie in merito?
Ma io credo che su Omicron sia veramente il tempo dell'attesa, perché nella scienza esiste anche il tempo dell'attesa, c'è qualcosa di nuovo, bisogna darsi il tempo di osservarlo e di trarne le conclusioni. Allora, quello che si vede finora non è tantissimo, è vero che i dati del Sudafrica ci dicono che sembrerebbe essere meno grave, ma non sono dati particolarmente ampi, e in più riguardano una popolazione che anche demograficamente è diversa dalla nostra, mediamente è più giovane, quindi bisogna veramente vedere cosa succede da noi. Per ora diciamo non abbiamo motivi di pensare particolarmente che possa essere meno grave, però non abbiamo neanche motivi di pensare per esempio che possa sfuggire ai vaccini in modo drammatico, oppure che possa essere particolarmente grave. Quindi questo è il momento di tenere alta la guardia, ma di restare assolutamente con i nervi saldi, perché finora niente di drammatico sembra essere successo.
Ecco, intanto ieri però il presidente dell'AIFA, Palù, ha confermato che presto avremo a disposizione anticorpi monoclonali somministrabili a casa del paziente. Effettivamente ne abbiamo sentito parlare all'inizio, forse più della pandemia, poi adesso non se ne sente più tanto parlare. Ci spiega bene cosa sono e perché possono magari rappresentare una svolta?
Ma diciamo gli anticorpi monoclonali non abbiamo sentito parlare perché hanno delle finora hanno avuto delle difficoltà di somministrazione, ma sono stati utilizzati e vengono utilizzati ormai da diversi mesi. Sono sostanzialmente degli anticorpi che vengono somministrati alla persona che sta male prima che il Covid abbia fatto danno, quindi abbastanza molto precocemente, e che fanno quello che farebbero gli anticorpi naturalmente prodotti dal corpo o in seguito vaccinazione o in seguito a risposta immunitaria, cioè bloccare il virus e impedirgli di nuocere. Il problema degli anticorpi monoclonali che abbiamo avuto a disposizione finora è che andavano somministrati precocemente, quindi prima che la malattia diventasse grave, ma in condizioni controllate in ospedale. Questo crea un certo problema di gestibilità, quindi evidentemente avere qualcosa da prendere a casa migliora molto la possibilità di gestire questo tipo di terapia. Ma dobbiamo considerare che non ci sono neanche solo questi in arrivo, ci sono anche degli antivirali veri e propri, quello della Merck e quello della Pfizer, che invece pure loro si prendono come pillole, agiscono proprio come antivirali, quindi vanno direttamente a bloccare l'azione del virus e rappresentano una prospettiva estremamente interessante. Ricordiamoci però che sono farmaci e quindi la malattia è sempre meglio prevenirla piuttosto che curarla, perché quando si deve curare qualcosa si mette in conto delle conseguenze più pesanti per l'organismo rispetto alla prevenzione che si può ottenere col vaccino.
Alla Botti, salutiamoci così. L'anno scorso circolavano dei bigliettini con le regole del pranzo di Natale: non più di un tot a tavola, il distanziamento, occhio quando vi scambiate i regali, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'anno, come dire, le diamo per scontate perché tutti noi abbiamo imparato la procedura, oppure la situazione è veramente diversa? Anche pranzi, cene, c'è più libertà, ecco.
Ma insomma, io spero che ci sia più libertà, anche perché ci conto anch'io sul pranzo di Natale dopo 2 anni. Dobbiamo sicuramente stare attenti, quindi io vorrei che al pranzo di Natale ci fossero dove consiglio di andare ci fossero solo persone vaccinate, e bisogna adottare delle precauzioni. È fondamentale per esempio garantire il ricambio dell'aria. Lo so che è inverno, che fa freddo, però insomma ricordiamoci che questo è un virus che si trasmette attraverso le goccioline in sospensione nell'aria, quindi ricambiare l'aria è fondamentale, e bisogna cercare di essere più prudenti possibile, naturalmente evitare i grandi assemblamenti.
Consiglio molto semplice quanto utile: aprite ogni tanto la finestra, che insomma qualcosa si risolve.
In
grazie.
Generale nella vita questo,
sì.
No?
In generale sì, è vero, al di là del virus. Barbara Gallavotti, grazie ancora, buona Immacolata, ci sentiamo
grazie
molto presto e naturalmente buone feste.
A voi.
Andiamo a vedere se nevica. Ciao Giusy.
Ciao, a domani.